Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
E si è costituito ieri pomeriggio Salvatore Consiglio, il 37enne di Rosarno, che sabato scorso era scampato da un agguato sparando alcuni colpi di pistola e facendo poi perdere le sue tracce. L'uomo si è presentato in caserma a Rosarno accompagnato dal suo avvocato. Su Consiglio pendeva dal 20 settembre, quindi da pochi giorni fa, un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Reggio per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo clandestina e tentato omicidio. Il fermo ovviamente è legato alla sparatoria di sabato, quando il 37enne, dopo essere stato tamponato da un altro veicolo, ha esploso all'indirizzo di quest'ultimo quattro colpi di pistola calibro 9x21, senza tuttavia colpire alcuno e dandosi alla fuga. Consiglio ha consegnato spontaneamente una pistola Beretta, modello PX4 Storm, con matricola cancellata, che è verosimilmente l'arma utilizzata per commettere il delitto e quindi per rispondere al fuoco sabato scorso. Insomma, si spara purtroppo nella piana il sabato sera alle 21 su una strada molto trafficata, ma oggi vogliamo parlare di altro, parliamo di ambiente. In studio con noi c'è Raffaele Giacobbe del Comitato dell'Osservatorio Ambientale Iride. Raffaele, continuiamo a parlare di questioni ambientali e soprattutto dell'Osservatorio Ambientale Iride. Una delle cose che più mi ha favorevolmente colpito dell'osservatorio è che è riuscito a fare rete con le altre realtà del territorio che di ambiente si occupano, gli altri comitati alla fine dei cittadini. Stiamo parlando del Movimento 14 luglio di Nicotra, che ha ingaggiato una lunga battaglia per quanto riguarda il problema dell'acqua a Nicotra e del mare sporco, il comitato 7 agosto che abbiamo avuto, di cui abbiamo già parlato qui a Inquieto dalle 10, sentendo uno dei rappresentanti, che è nato dopo una protesta davvero significativa appunto il 7 agosto dello scorso anno per il cannone dei veleni vicino al porto e alla fine all'inizio, secondo da dove lo si guarda, del lungomare di San Ferdinando. Poi c'è l'Osservatorio Ambientale Iride, anche lì diciamo dal primitivo gruppo di Tutti al Mare che ha raccolto i fondi per fare le analisi grazie alla raccolta dei cittadini, quindi avete avuto modo di provare la disponibilità dei cittadini quando si parla di questioni ambientali. E poi ultima arrivata a Palmi, l'associazione Un'altra Storia, che sta cercando di seguire le vostre tracce, facendo quindi le analisi e facendo della battaglia per l'ambiente il tema principale dell'azione appunto associativa. Raffaele, intanto è difficile fare squadra tra diverse associazioni, e che tipo di percorso avete in mente?
No, non è assolutamente difficile quando l'obiettivo è comune e quando si mira tutti quanti verso lo stesso obiettivo. Abbiamo appunto deciso di fare rete e di fare questa analisi sul mare e sui fiumi lungo tutta la costa. L'abbiamo deciso insieme perché il problema riguardava comunque tutti e quattro i comuni. In realtà il problema è molto più ampio, si registra su tutto il su tutta la costa calabrese, però nel nostro territorio in particolare incidono diversi fattori, soprattutto i fiumi, che come dicevamo prima non hanno manutenzione, e sono fiumi anche importanti: il Budello per la sua storia, per Marrella, il Petrace perché proviene comunque dalle pendici dell'Aspromonte e quindi attraversa tanti comuni sui quali ci sono i dubbi sulla depurazione dei loro reflui, e la stessa cosa vale anche poi per il Mesima. Quindi ci accomunava questo, abbiamo deciso di fare, diciamo, di coordinarci, di fare insieme una raccolta fondi, ognuno nel proprio territorio, e poi di fare delle analisi e di compararle. Quello che poi è ciò che ci unisce non è tanto poi l'analisi in sé, ma quanto coordinare il risultato di tutte le analisi, metterle insieme e farne una valutazione complessiva. Questo è quello che ci ha unito e ci ha spinto ad unirci.
Nel ricordare ai nostri ascoltatori che se vogliono interagire con noi lo possono fare attraverso la nostra pagina Facebook di inquietonotizie.it e nello specifico nel post che riguarda la puntata di oggi di Inquieto dalle 10 del 22 settembre, continuiamo la nostra chiacchierata con Raffaele e Giacobbe. Raffaele, l'importanza di avere questi presidi sul territorio, quindi questi, l'osservatorio ambientale, il comitato, il movimento, l'associazione, è che ogni qualvolta c'è un'emergenza, ogni qualvolta c'è qualche criticità, soprattutto dal punto di vista ambientale, alla fine c'è qualcuno di voi in grado di segnalarlo puntualmente. Una cosa del genere è successa per esempio pochi mesi fa, quando alla foce del torrente Budello, torniamo sempre lì, praticamente ormai la puntata di oggi è su via Agliastro praticamente, che è la via, lo dico sempre per gli ascoltatori non di Gioia Tauro, che costeggia la parte finale del torrente Budello, delle pompe di sollevamento del comune di Gioia Tauro non funzionavano. E cos'era successo?
Sì, abbiamo avuto una segnalazione, siamo giunti sul posto, abbiamo visto che da un costone del muro che fa da argine al fiume fuoriusciva un liquido malodorante, fogna praticamente, e abbiamo scoperto poi alla fine che era un problema di pompe di sollevamento del comune di Gioia Tauro. L'abbiamo prontamente segnalato anche al comune, il comune è intervenuto, però sembra che il problema in quel caso fosse un altro, nel senso una differenza di tubatura in entrata ed in uscita, cioè entrava una tubatura di una portata più grande rispetto a quella che poi era quella in uscita, e quindi causava nelle ore di punta questo sversamento. Un'altra
comunque
cosa,
un episodio abbastanza grave.
Sì, certo, in una battaglia che noi facciamo contro chi sversa illecitamente, puoi scoprire che il proprio comune che sversa illecitamente è un po', cioè, ci rimane un po' di stucco. È intervenuta anche in quel caso la Capitaneria di Porto, ha fatto i prelievi. Sembrava che in quel caso il comune nemmeno avesse l'autorizzazione, però poi sembra sia tutto rientrato. E un'altra cosa che volevo dire, non è solo l'importanza di avere noi come sentinelle, cioè il problema principale è che noi esistiamo perché nessuno dà ascolto ai richiami della popolazione, e quindi c'è qualcuno che ci deve fare da portavoce. Mi riferisco ovviamente alle istituzioni, chiamate sempre puntualmente in causa, ma da cui non riceviamo mai una risposta, o quantomeno una risposta che risolva il problema.
In una prima fase però mi sembra che, parliamo dello scorso anno più o meno, che l'osservatorio ambientale, così come l'aveva avuto anche il comitato 7 agosto, mi pare che l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo aveva avuto comunque modo di interloquire con voi, di confrontarsi. Quei confronti hanno avuto poi un esito positivo? Siete arrivati a qualche risultato?
Il confronto c'è stato, e c'è stato fino allo scorso febbraio, quando noi già da allora ponevamo il problema sull'estate successiva. Il fatto che siamo qui a parlare che ci sia fogna nei fiumi dimostra che è stato solo un confronto, ma non si è passato mai ai fatti. Lo dimostra anche il fatto che, ne so, parlo un attimo di San Ferdinando, che il canalone ha ripreso a tingersi di sostanze inquinanti, e lo dimostra il fatto che il mare anche quest'anno, almeno quantomeno nella prima parte dell'estate, sia stato sporco, e lo dimostra anche il fatto che il fiume Budello versa in condizioni critiche e che è paragonabile alla foresta amazzonica.
Le battaglie che avete condotto, ne stiamo parlando, sono davvero tante, ma andiamo un po' più sul piano personale. Nella piena di Gioia Tauro, fare questo tipo di attività, che conseguenze ha? E provo a spiegarmi meglio. Se voi parlate di mare, in cui noi lo facciamo in radio, ma non siamo altro che dei megafoni delle vostre battaglie. Se voi ad agosto parlate di mare inquinato, probabilmente non farete contenti gli operatori turistici, che magari non riescono a vedere oltre la quotidianità, sì, cioè la prospettiva del miglioramento. Se parlate di scarichi abusivi, probabilmente arriveranno i controlli, e che le persone che gli scarichi abusivi ce l'hanno avranno delle conseguenze. Insomma, denunciate che le pompe di sollevamento del comune non funzionano bene, probabilmente ci saranno dei dipendenti che avranno delle conseguenze. Tutte queste battaglie, che sono, questo mi permetto di dirlo, sacrosante, vi creano sicuramente
quantomeno a livello personale, dei problemi. È vero che ve li creano, e soprattutto cosa vi spinge a farlo comunque?
È vero che ce li creano, ma ci spinge il fatto che le riteniamo giuste, le riteniamo doverose, e riteniamo che qualora non si facessero, andrebbe a discapito di tutti, della nostra salute, del nostro ambiente, e siamo consapevoli che magari dando tra virgolette un piccolo fastidio a chi che sia, ne gioverebbe poi un domani l'intera popolazione. È vero, l'antipatia magari ce le andiamo cercando, però cerchiamo di guardare sul lungo periodo. Se magari nel primo periodo dell'estate abbiamo dovuto segnalare, perché così era, che il mare era sporco, lo abbiamo fatto perché poi non ci ritrovassimo più il problema in seguito o il prossimo anno. E così abbiamo infatti cercato di fare, come dicevo prima, andando a segnalare alle istituzioni il problema. Noi siamo da febbraio che andiamo alla regione, andiamo alla città metropolitana a chiedere interventi e nessuno ancora ha risposto. Ecco perché è importante per noi continuare, perché abbiamo la speranza che un domani sia in condizioni migliori.
Raffaele, tra le tante battaglie portate avanti, un'altra su cui vi siete molto battuti è quella del depuratore, della linea, la quarta linea del depuratore. E un'altra cosa su cui avete battuto è appunto lo scarico a mare con la falla all'interno della tubazione. E com'è la situazione oggi?
La situazione praticamente è immutata, nel senso che i bottini continuano ad arrivare. Per bottini si intendono, lo spiego leggermente, quelle autobotti che giungono su gomma e trasportano rifiuti liquidi, che non sono proprio i rifiuti, diciamo, domestici, ma sono altri tipi di rifiuti. Io ricordo ai radioascoltatori che arrivavano anche rifiuti provenienti da Viggiano, dal covo di Viggiano, quindi rifiuti provenienti dalla lavorazione del petrolio, ma anche arriva il percolato delle discariche calabresi. L'intera città di Gioia Tauro si era opposta a questa attività, e l'azienda invece decide e continua a smaltire questi rifiuti, nonostante la città si sia espressa in maniera diversa. Per quanto riguarda lo scarico sottomarino a mare, abbiamo segnalato il fatto che sia troppo vicino alla riva, e che non sia delle volte limpida quell'acqua che si vede. Ci è stato spiegato diverse volte il perché quell'acqua assume un colore diverso. Noi nutriamo ancora i nostri dubbi, e tra l'altro abbiamo sottolineato.
Raffaele, scusa, io questa cosa è una cosa che non ho, cioè, che ho sempre capito, ma fino a un certo punto. Ma effettivamente non avrebbe più senso, per la tranquillità dei cittadini, avere a vista lo scarico delle acque depurate, sì, piuttosto che metterlo sott'acqua e farlo andare a non so quanti metri di distanza, che teoricamente potrebbero poi sversare, se uno dovesse pensare male, no?
Sì.
È più logico che io possa aprire il rubinetto, prendere un bicchiere e fare delle analisi, piuttosto che mandare le acque depurate, che dovrebbero essere depurate, a 200 metri di distanza, dove io... non parlo della Yambi, dico io in generale, potrei anche non depurarle e mandare direttamente a mare. Perché il problema che tutti pongono, voi e altre associazioni, è quello della presenza di uno scarico più vicino? Io lo farei addirittura a vista.
Ma infatti era una cosa che noi avevamo chiesto alla regione, era un problema che noi avevamo posto all'assessore Rizzo, ma ancora aspettiamo di essere convocati. Era proprio una nostra precisa richiesta, far sì che lo scarico fosse a vista nell'ultima parte del tratto del fiume. Tanto se trattasi di acqua depurata non dovrebbero esserci problemi a confluire all'interno di un fiume. La richiesta è stata al momento ignorata, e tra l'altro abbiamo sottolineato una piccola falla.
Una falla nella falla,
sì, da parte della, città metropolitana che ha autorizzato quello scarico praticamente in un periodo successivo ai lavori di ripristino della prima rottura, esattamente quel giorno in cui noi abbiamo chiesto un incontro con la regione ed era presente anche un delegato della IAM. Quel giorno stesso, quando la IAM ci disse che in quel modo, nello stato attuale, lo scarico è diciamo autorizzato, in realtà lo diventava autorizzato solo quel giorno stesso, mentre noi eravamo lì. È come se ci siamo sentiti presi un po' in giro, nel senso le cose non stavano esattamente così.
Le notizie sono sempre, hanno sempre la priorità qui a Inquieto dalle 10, e vi comunichiamo che da questa mattina ci sono le ruspe al lavoro alla vecchia tendopoli di San Ferdinando, e sotto la supervisione degli agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro è iniziato lo smantellamento della vecchia tendopoli. Parte dei migranti, lo saprete, si sono trasferiti, quelli in regola e in maniera del tutto spontanea, al nuovo campo allestito nelle scorse settimane. In Inquieto dalle 10, studio con noi ancora Raffaele Giacobbe, presidente dell'Osservatorio Ambientale Iride. Abbiamo parlato delle vostre battaglie, Raffaele, ma parliamone di una che fece scalpore qualche mese fa quando presentaste un esposto alla Procura della Repubblica. Di cosa parlava quell'esposto e che tipo di seguito ha avuto?
Sì, quindi ritorniamo a parlare sempre di fiume Budello, quindi oggi sembra la puntata incentrata sul Budello. E l'esposto...
Saranno contenti i nostri ascoltatori, che ne so, di Marina di Gioiosa Ionica, che probabilmente neanche sanno dove sia il Budello, però è un problema ambientale molto serio, quindi noi cerchiamo di alleggerire, ma la questione è seria, l'esposto era probabilmente serissimo.
Sì, parlava sui metodi di smaltimento del percolato della discarica di Marrella, che ripetiamo sversa all'interno del fiume. E non dovrebbe farlo, quindi si diceva come mai la Regione Calabria affidava le analisi di quel percolato allo stesso laboratorio che poi le riceveva per smaltirle, e stiamo parlando del laboratorio della IAM. Per quanto riguarda il percolato di un'altra discarica sempre in Calabria, sempre in una zona abbastanza a rischio dal punto di vista ambientale, che è quella di Casignana, invece per quella di Gioia Tauro era fatta in un laboratorio con cui c'erano delle relazioni, dei conflitti di interesse con chi opera all'interno del depuratore, che poi è quello che lo smaltiva.
Immagino che anche all'interno della IAM avrete molti amici, visto l'approccio che avete.
Esatto, moltissimi. E, tra l'altro, per sapere appunto che tipo di percolato è, perché ovviamente le analisi davano come quel percolato un percolato di tipo non pericoloso, avevamo chiesto un monitoraggio serio e duraturo nel tempo, e questo monitoraggio serio e duraturo nel tempo era possibile solo farlo attraverso le analisi del sedimento del fiume Budello, cioè sapere che cosa è trascorso sul letto del fiume, e quindi facendo le analisi, facendo dei carotaggi. E la promessa di questi carotaggi ce l'aveva data la vecchia amministrazione comunale di Gioia Tauro. Poi sappiamo le vicende che hanno coinvolto comunque l'amministrazione, sappiamo che il comune adesso è in dissesto, non è capace di...
erano stati stanziati dei fondi per quei carotaggi?
Sì, c'era una voce in bilancio, soldi che ovviamente non ci sono più, ma i carotaggi...
Del tutto, ovviamente, quando si stanziano, però cioè al momento non ci sono somme disponibili.
Sì, nel senso che quando c'è stata la dichiarazione di dissesto, sapevamo che comunque anche quei fondi erano non c'erano più. E, comunque, due dei cinque campionamenti erano stati fatti, campionamenti che sono ferme e di cui non sappiamo appunto i risultati, appunto perché non c'è la copertura finanziaria. Le attività che noi facciamo, le analisi nel mare, nei fiumi, sono praticamente poca cosa rispetto a un vero monitoraggio ambientale che va fatto in maniera continuativa nel tempo e in maniera approfondita. Noi quello che abbiamo fatto...
Cosa avrebbero dei carotaggi?
Considera che la fattura dei 5 carotaggi aveva un costo di quasi 12.000 euro. Quindi un costo abbastanza elevato per noi che siamo cittadini, comuni cittadini, non possiamo affrontare 12.000 euro di spese per un monitoraggio ambientale. Noi ce la mettiamo tutta, facciamo le nostre denunce, facciamo le nostre battaglie, ma abbiamo anche i nostri limiti. È per questo che
molto 12.000 euro sono un limite abbastanza imponente.
Esatto.
Ma Raffaele, dicevi prima nel precedente blocco che oggi all'una alle 13 sarete ricevuti dai commissari prefettizi. Immagino che di questi carotaggi parlerete.
Abbiamo già parlato, continueremo a parlarne. E chiediamo ovviamente se è possibile avere il pagamento quantomeno di questi due primi esami già eseguiti. E parleremo ovviamente dei risultati che abbiamo ottenuto con le nostre analisi, faremo presente a loro, appunto, come dicevo prima, come un monitoraggio ambientale serio va fatto in maniera prolungata nel tempo e in maniera approfondita. La nostra è stata sì ovviamente fare un controllo del territorio, ma più che altro era il nostro intento sensibilizzare il più possibile la popolazione.
Raffaele, tanti i temi a livello ambientale che caratterizzano la piana di Gioia Tauro, la provincia di Reggio Calabria e purtroppo l'intera regione Calabria. Nel corso della puntata di oggi parleremo anche di altre questioni, per esempio quella delle uova contaminate, di cui appunto parleremo dopo che tu lascerai lo studio. Allora, oggi l'incontro con i commissari, le analisi, i risultati delle analisi che avete appunto condotto, l'esposto giudiziario in quel caso sugli sversamenti e comunque su tutte le dinamiche delle analisi che riguardano la contrada Marrella, un tema di cui forse non si è mai parlato abbastanza. Sì. A livello di attenzione dei media e della procura come si sarebbe probabilmente dovuto. Ma ora fammi fare almeno una domanda un po' più leggera. Raffaele, ma tu d'estate a mare dove vai?
In realtà quest'anno l'unica volta che sono entrato a mare è appunto quando abbiamo fatto i campionamenti, non sono andato a mare.
Ah, allora hanno ragione gli operatori turistici che dicono che non te ne frega niente perché a mare non vai. Questo è una cosa che secondo me è insensata, abitare a pochi metri comunque dal mare, a poche centinaia di metri dal mare, non andarci è folle. Ma alla luce di tutte queste analisi, queste cose, tu dove saresti andato potendo scegliere di andare a mare? Secondo te qual è il tratto della piana di Gioia Tauro, quindi tra San Ferdinando, Gioia Tauro e Palmi, dove tu vorresti andare a mare, dove soprattutto dove pensi che ci sia il mare migliore?
Dove ci sia il mare migliore non lo so, ma a me piacerebbe molto andare a Gioia Tauro.
Ringraziamo per essere stato con noi Raffaele Giacobbe, presidente dell'Osservatorio Ambientale IRI, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per tutte le battaglie che insieme agli altri volontari di IRIDE e agli altri volontari di tutte le associazioni che si stanno occupando della questione ambientale nella piana di Gioia Tauro andrà appunto a fare. E Inquieto dalle 10 torna subito dopo il GR e Raffaele, a te una buona giornata.
Ciao Lucio, grazie a tutti.